Sono ormai oltre 80.000 i profughi siriani ospitati dalla Turchia, altre migliaia si trovano sul confine in attesa di poter entrare nel paese della Mezzaluna, che è stato il primo a offrire ospitalità a chi fugge dal regime di Bashar al-Assad. La situazione ora però sta allarmando le autorità di Ankara, che recentemente hanno fatto sapere di non essere in grado di accogliere oltre 100.000 profughi, chiedendo all'ONU di intervenire, creando magari anche zone protette lungo la frontiera in territorio siriano. A questo si è tutto questo in aree che sono anche a maggioranza curda, e in queste ultime settimane i guerriglieri separatisti del PKK hanno intensificato le loro operazioni con il sostegno, così almeno sostiene la Turchia, anche dei servizi segreti siriani, che tenterebbero in questo modo di mettere in seria difficoltà il regime di Ankara. Come si vede dunque una situazione molto complessa in un'area, tra l'altro, che è probabilmente la più esplosiva al mondo. E noi ora siamo al telefono per parlarne con Alberto Tetta, che è corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, che tra l'altro con la fotografa Francesca Tosarelli è stato tra i pochi giornalisti ad essere autorizzati a entrare nei campi dei profughi, autorizzati dalle autorità turche, e a fare foto. Alberto, tra l'altro, si trova in Libano, e dunque magari sentiremo anche qualcosa sulla situazione in Libano. Intanto, buongiorno Alberto.
Buongiorno a voi.
Allora, io comincerei dalla situazione in Turchia, insomma, da quello che voi avete visto nei campi profughi. Come dicevo, appunto, ci siete stati diversi giorni, avete potuto anche fare foto. Com'è la situazione?
Beh, come dicevi tu prima, io e Francesca Tosarelli siamo stati tra i pochi giornalisti che sono stati autorizzati dalle autorità turche a entrare nei campi profughi. Lì abbiamo parlato sia con le vittime civili del conflitto, ma anche con i combattenti del Libero Esercito Siriano. E soprattutto loro ci hanno fatto rivelazioni importanti, soprattutto sul ruolo che le autorità turche hanno nel sostegno del Libero Esercito Siriano. Diciamo che ci hanno spiegato che i campi profughi in territorio turco sono un po' la retroguardia degli scontri in corso in Siria. Le autorità turche forniscono cure mediche ai ribelli del Libero Esercito Siriano e gli consentono di uscire e entrare dal paese per andare a combattere in Siria, per poi rientrare nei campi. Poi allo stesso tempo abbiamo parlato con vittime del conflitto. È stato interessante perché, oltre che a incontrare persone, cioè abbiamo incontrato persone di tutti i tipi, di diverse situazioni politiche. C'erano anche molti ex sostenitori del Baath che, credendo nella possibilità di un cambio con la nomina presidente di Bashar al-Assad, poi sono rimasti delusi da quella che era stata chiamata la primavera siriana, se ti ricordi.
Sì,
E
sì, sì.
quindi, insomma, questa è la situazione, questo è quello che abbiamo fatto noi. E nei campi la situazione è sempre più difficile. La notizia di questi giorni che solamente nel mese di agosto sono stati più di 100.000 rifugiati a scappare dalla Siria, e quindi, insomma, il 40% dei profughi siriani che si trovano all'estero sono scappati solo nel mese di agosto, nel mese scorso, e le autorità turche stanno costruendo due nuovi campi, due nuovi maxi campi, oltre ai 9 che sono già stati. Che sono già operativi nella provincia di Gaziantep. Però nel frattempo ci sono 10.000 rifugiati che attendono di poter entrare in territorio turco, ma sono bloccati alla frontiera.
Ah. Allora, prima di chiederti di raccontarci un po' com'è la vita nei campi, ti volevo chiedere, a proposito di questo sostegno che la Turchia dà di fatto ai combattenti dell'esercito libero siriano, si tratta di un sostegno, come dicevi tu, diciamo così, logistico, solamente, diciamo così, le basi o i campi, diciamo qui, dove poter rientrare, cure mediche, o c'è anche un sostegno militare? Tu che cosa ci puoi dire in merito?
Allora, ci sono state diverse speculazioni da parte dei media, è uscita una, per esempio, un'intervista a una militante del Libero Esercito Siriano sulla BBC, che in cui diceva che ci sarebbe un campo di addestramento ad Adana nella base americana che si trova lì. Ci sono speculazioni su un possibile sostegno logistico appunto da parte di Ankara, e noi non abbiamo ricevuto conferme di questo tipo da parte delle persone che abbiamo intervistato. Però tutti parlano esplicitamente di un sostegno economico da parte di Arabia Saudita e Qatar, un sostegno economico che era già stato annunciato inizio aprile. Arabia Saudita e Qatar avevano detto che avrebbero fornito uno stipendio per ogni soldato che disertava e passava nelle fila del Libero Esercito Siriano. Parlando con i militanti del Free Syrian Army, ci hanno detto che in realtà questi soldi non vengono utilizzati per fornire uno stipendio, ma vengono gestiti direttamente dai leader del Libero Esercito Siriano per comprare armi. E per quanto riguarda la Turchia, l'appoggio è più logistico, e quindi sostegno medico e appunto la possibilità di rifugiarsi in Turchia per i militanti del Libero Esercito Siriano, insomma misure di questo tipo, in linea diciamo anche con l'annuncio di quell'aiuto non letale fatto da Inghilterra e Francia, un appoggio di intelligence, un appoggio logistico, ma non un appoggio, certo. un rifornimento diretto di armi.
Certo, anche perché poi la Turchia è un paese NATO e questo ovviamente implicherebbe una complicazione ulteriore di tutta la faccenda. Invece per quanto riguarda la vita nei campi, appunto come dicevo poco fa, tu insieme a Francesca Tosarelli siete stati una decina di giorni, credo, avete potuto entrare nei campi, fotografarli, parlare con la gente, insomma, com'è la situazione?
Sì, allora, bisogna dire che, come ha anche sottolineato il Presidente della Croce Rossa Internazionale, i campi in territorio turco, le autorità turche hanno fornito nei campi un sostegno importante ai rifugiati. Ci sono scuole, ci sono servizi e funzionano abbastanza bene. Il problema chiaramente è il sovraffollamento.
Certo.
Pensa che all'inizio, quando io sono stato per la prima volta al confine tra Turchia e Siria, nella provincia di Hatay, a giugno dell'anno scorso, c'erano 10.000 rifugiati e 2 campi. Ora i campi sono 9, nella provincia di Gaziantep ci sono 2 maxi campi che ospitano tra le 10 e le 12.000 persone, cioè sono delle piccole città, e con l'afflusso continuo di nuovi profughi, appunto, il problema è quello della gestione del sovraffollamento. Ci sono state anche rivolte nei campi, una nel campo di Slaie il mese scorso, tutte legate appunto allo scarso approvvigionamento di acqua.
Ecco, perché infatti dicevo, ci saranno anche dei problemi, diciamo così, di ordine pubblico in comunità forzate, diciamo così grandi.
Sì, appunto, non è facile gestire un campo come quello di Kilis, per esempio, che ha ospitato 12.000 persone. Le autorità turche comunque riescono a gestirlo abbastanza bene, cioè è la gendarmeria, che è un corpo dell'esercito, diciamo, simile ai carabinieri, che cura la sicurezza nei campi. E certo, però è difficile fornire a un numero sempre crescente di rifugiati e a un flusso sempre più consistente anche, guardando ai numeri di agosto, servizi soddisfacenti.
Certo.
Ma comunque guardando per esempio la situazione invece dei rifugiati in Giordania e Iraq, per non parlare del Libano, dove non esiste nessun campo, anche se i rifugiati siriani sono più di 100.000, di sicuro la situazione turca, diciamo, è la più positiva da quel punto di vista, diciamo, la meno critica.
Mm. E tra l'altro, come dicevo anche poco fa, ci troviamo anche in aree dove è molto forte la presenza etnica curda. In alcune aree i curdi sono in maggioranza, e in queste ultime settimane i guerriglieri del PKK hanno ripreso anche le operazioni. Ci sono stati anche scontri molto duri con l'esercito turco. Tu su questo hai potuto rilevare qualcosa?
Sì, allora è chiaro che la questione curda è un fattore, il fattore curdo è un fattore importantissimo per capire il posizionamento di Ankara nella crisi siriana. Ormai da più di 2 mesi diverse zone del nord-est della Siria sono passate sotto il controllo del PYD, che è un partito autonomista curdo siriano vicino al PKK. Questo fatto ha profondamente preoccupato Ankara, che ha parlato esplicitamente di un possibile intervento militare per impedire la creazione di un Kurdistan siriano autonomo.
Sul modello di quello iracheno, cioè Ankara non vuole che si crei una situazione tipo quella irachena.
Certo, perché poi è da tempo Ankara parla di un patto, soprattutto il governo, i media vicini al governo come Zaman o Yeni Shafak parlano di un accordo tra Assad e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan in funzione antiturca, e quindi di un sostegno logistico e di intelligence militare di Assad al PKK. E con questo spiegano anche la recrudescenza del conflitto degli ultimi mesi nel sud-est della Turchia.
Certo.
Comunque la Turchia era uno dei paesi più interventisti sulla Siria, il discorso curdo sta preoccupando fortemente Ankara, che non è assolutamente disposta a vedere la creazione di uno stato autonomo, di una regione autonoma curda nel nord-est della Siria.
È chiaro.
Quando il tema dell'autonomia curda è stata discussa qualche mese fa dal Consiglio Nazionale Siriano, la Turchia ha detto chiaramente che qualsiasi idea di una regione autonoma curda nel nord-est del paese, scritto nella nuova Costituzione di cui sta discutendo il Consiglio Nazionale Siriano, era fuori questione, e questo ha portato molti dei partiti curdi che facevano parte del Consiglio Nazionale Siriano a uscirne e a formare il Kurdish National Council, il Consiglio Nazionale Curdo. Quindi diciamo che questo fattore è molto importante per capire la posizione turca
certo.
Nel conflitto.
Sicuramente la crisi siriana è un ulteriore banco di prova per misurare la volontà del governo Erdogan di affrontare la questione curda, insomma. Cioè, negli anni scorsi da parte di Erdogan abbiamo visto delle aperture, e però questa situazione crea una difficoltà oggettiva, insomma, poi al di là della reale volontà magari dell'attuale governo turco di fare alcune riforme.
Sì, secondo me, guarda, sia le primavere arabe che la questione curda hanno spinto Ankara a ritornare su una posizione, su una politica conservatrice e nazionalista all'interno per quanto riguarda la politica interna, e allo stesso tempo a rivedere la propria politica estera, ricollocando la Turchia nel suo ruolo diplomatico storico di vicinanza alla NATO e di paese NATO in Medio Oriente. Mentre nel 2009 Ahmet Davutoğlu aveva proposto, in quello che è stato definito neottomanismo, una posizione indipendente dalla Turchia, un nuovo attore geopolitico nell'area, indipendente dall'influenza sia degli Stati Uniti sia dell'Iran, proponendosi come un terzo polo, il conflitto militare, cioè la militarizzazione del conflitto, le rivoluzioni arabe hanno costretto invece Davutoğlu a ritornare, ad abbandonare questa politica di indipendenza e a ripensare un proprio ruolo. E questo si nota ed è chiaro anche nella presa di posizione e nel rapportarsi con la crisi siriana, perché se nel 2009 gli accordi con Assad avevano portato a una libertà di circolazione, accordi economici, a una distensione totale delle relazioni con la Siria, ora invece Ankara è uno dei paesi più interventisti nel campo, più interventisti per quanto riguarda il conflitto.
Certo. Alberto, senti, io ti chiederei ancora qualche minuto, perché ne approfitto del fatto che tu in questo momento ti trovi a Beirut, ma sei stato anche nel nord del Libano, e il Libano è ormai un fronte caldo, si può dire forse probabilmente il secondo fronte più importante di questa crisi siriana, che ormai possiamo anche definire apertamente un conflitto. Qual è la situazione, insomma, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del Libano? Immagino che Beirut sia tranquilla, diciamo così, almeno dal punto di vista della situazione sociale, ma nel nord non è così.
Sì, allora, come dicevi tu, senza dubbio il Libano è il secondo fronte del conflitto per la conquista del potere in Siria. Io sono stato 3 settimane a Tripoli, la seconda città del Libano nel nord del paese, dove il conflitto è più evidente. Ci sono due quartieri della città. Uno si chiama Jabal Mohsen, che è alawita e pro Assad, e l'altro si chiama Bab el Tabane, ed è storicamente sunnita e sostiene il libero esercito siriano. Questi due quartieri periodicamente si scontrano con violenza, ci sono scontri armati legati alla crisi siriana. L'ultimo era stato a maggio c'erano stati più di 10 morti, e questo mese, mentre eravamo a Tripoli, sono di nuovo iniziati gli scontri alla fine del mese di Ramadan, e sono stati più di 18 morti. E questo è solamente uno degli aspetti che ci fa comprendere come anche il Libano si stia combattendo. Come anche il Libano si stia combattendo per la conquista della Siria, sia un altro fronte di quel conflitto. Per esempio, poche settimane fa l'ex ministro dell'informazione è stato arrestato e accusato di aver progettato una degli attacchi e delle, cioè posizionando delle, voleva posizionare delle bombe nel nord del paese, in corrispondenza con la visita del patriarca maronita, cristiano maronita, a nord nell'Akkar, e questo per mettere le comunità uno contro l'altro, causare scontri intraconfessionali e spostare l'attenzione dei media dal conflitto siriano al Libano, no? E questo, e lui ha confessato di aver ordito questo piano con il sostegno siriano. Molti, allo stesso tempo ci sono stati, sono quotidiane le operazioni dell'esercito siriano che entrano in territorio libanese, nei villaggi di confine, arrestano persone e, accusate di sostenere il libero esercito siriano e dare sostegno ai rifugiati. Quindi purtroppo il Libano, dopo, anche se cioè non si è ancora ancora l'influenza di questo ingombrante vicino, la Siria, sul, diciamo, risultato di un ricaduto dirompente sulle questioni libanesi.
Certo, insomma, ancora una volta il Libano rischia di è l'anello debole, insomma, diciamo, il più debole dei paesi di quell'area, e quindi ne fa le spese, insomma, considerando anche poi l'intromissione della Siria, la presenza di interessi, ovviamente poi c'è anche l'Iran, dovremmo considerare anche quello, quindi insomma, è proprio il caso di dire il vaso di coccio tra i vasi di ferro, purtroppo per loro.
Pensando anche al fatto che ora il governo libanese cioè nel governo libanese Hezbollah è una presenza importante, certo. Ed è su posizioni siriane, pro-siriane, quindi questo rende la questione ancora più intricata.
È chiaro. Alberto, noi ti ringraziamo molto, davvero, ci hai dato un quadro dettagliato, insomma, della situazione della crisi siriana, delle sue ripercussioni, soprattutto in Turchia, ma insomma anche di quello che sta avvenendo in Libano. Ti ringraziamo molto, ringraziamo Alberto Tetta, che è il corrispondente dalla Turchia di Osservatorio Balcani e Caucaso, su www.balcanicaucaso.org trovate anche i suoi reportage, i suoi servizi. Grazie, a risentirci. A presto.